La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni.
Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. Sono stato un numero, Alberto Sed racconta. È il titolo del libro di Roberto Riccardi, pubblicato dalla Giuntina, che racconta la storia di Alberto Sed, uno dei sopravvissuti ad Auschwitz. In occasione della giornata della memoria, celebrata martedì 27 gennaio, Dino Pesole incontra oggi per una puntata speciale Alberto Sed e Roberto Riccardi. Ma ora, la parola a Dino Pesole.
Non ho chiesto io di vivere, forse non lo avrei fatto se avessi saputo cosa mi aspettava, ma ogni essere umano nel momento in cui viene sulla Terra acquista diritti inalienabili, la libertà, la sicurezza e il rispetto della persona. Ma dove erano finiti? Il Lager era la negazione di qualsiasi diritto. Alberto Sed ad Auschwitz era un numero, il numero A5491. Niente altro, al campo di sterminio arrivò insieme alla madre, alle sorelle Angelica, Fatina ed Emma. Emma e la madre finirono subito nelle camere a gas. Angelica, un mese prima della fine della guerra, venne sbranata dai cani per il divertimento dell'SS. Solo Fatina è tornata e con lei Alberto Sed. Un libro, scritto da Roberto Riccardi, pubblicato da Giuntina, dal titolo «Sono stato un numero», ne racconta la storia. Oggi abbiamo scelto di raccontarvi, rievocando così il giorno della memoria, che come ogni anno il 27 gennaio rievoca la liberazione del campo di Auschwitz, la storia di Alberto Sed, che è collegato con noi al telefono, insieme all'autore del libro, Roberto Riccardi, che è con noi in studio. Grazie a entrambi per aver accettato il nostro invito. Signor Sed, lei oggi ha 80 anni. Come scrive Roberto Riccardi nel libro, è bisnonno, ama profondamente i suoi nipoti, offre loro la sua mano, oltre che il suo immenso affetto, ma non riesce a prenderli in braccio. Perché?
Io non li prendo a prendere in braccio una semplice ragione, perché quando sono entrato a Auschwitz e mi hanno detto che non sempre andavo allo stesso posto a lavorare, e un giorno mi hanno detto: guarda che se capita i trasporti che arrivano, vedrai che senz'altro ti capiranno delle persone giovani, mamme, papà, a un certo punto che sicuramente andranno a morire quei bambini in braccio, perché quelli che camminano uno li trasporta, ma quelli che stanno in braccio con i genitori, quelli se passano davanti alla selezione vanno a morire direttamente insieme al figlio. Siccome potrebbero anche salvarsi se tu riesci a togliere il figlio e portarlo direttamente sopra i caretti che c'è stato, non sappiamo se l'abbiamo fatto bene o male, perché se la guerra finisce presto, la mamma o il papà possiamo salvarlo, però se dura tanto possiamo che... Purtroppo può darsi pure che a un certo punto abbiamo commesso un errore, perché hanno, invece di andare a morire subito, sono morti dopo con la tripolazione. Perché io non lo sapevo che dovevo levare questi bambini. Quando ho visto la spiegazione era che a un certo punto, una volta tolti, io questi bambini li dovevo portare su un carretto. Pensavo già che piangevano, pensavo una cosa normale, perché una volta finito la selezione andavano alla camera a gas insieme a tutti gli altri grandi. Però davanti a me, che a un certo punto aveva un bambino come me, il tedesco gli ha ordinato, invece di posarlo, di lanciarlo per aria. Io era la prima volta, non lo sapevo perché si doveva lanciare per aria. Era un ordine categorico, perché ha lanciato, io pensavo che doveva far presto, invece non era così. Era perché loro ti davano fuori la pistola e ti facevano il tiro a segno, capisci? Allora si divertivano in questa maniera.
Certo.
Poi, col tempo che passava, ho visto spesso volentieri di questo. Puoi immaginare lei che io una volta ritornato e potevo prendere un bambino in braccio, se qualche cosa e qualcuno mi ricordava lì, o magari avevo un mio figlio, mio nipote in braccio, li buttavo magari per terra dalla finestra. Dico, allora, per evitare che mi poteva succedere una cosa del genere, perché a noi deportati abbiamo una malattia chiamata la malattia provvisoria del deportato. Perché? Perché noi quando vediamo qualcosa e sentiamo qualcosa, può darsi che ci ricorda lì, e allora noi ci blocchiamo, non pensiamo più a un certo punto dove stiamo, ma stiamo sempre lì. e per questo, per evitare questo pericolo, sì, io non l'ho mai preso fino ad oggi, ho 80 anni, anche se ho pure adesso gli ultimi due pronipoti, un anno per ciascuno, l'ho cominciato a prendere in braccio adesso perché camminano, li posso tirare giù e camminano, vanno dove gli pare.
Signor Sed, ci dica una cosa, come ha fatto a sopravvivere all'inferno di Auschwitz?
E come si fa a rispondere a una domanda del genere? Io avevo 15 anni e 3 mesi quando ci sono entrato e poi ho fatto anche pure diversi lavori, ho scampato la morte diverse volte, ma tante tante volte. L'ultima, prima di liberarmi a Nordhausen, ho subito un bombardamento degli americani che stavo sotto e lì ci siamo salvati in 7 soli perché l'altro è stata una carneficina, perché quei disgraziati, una volta che ci hanno fatto evacuare tutto il materiale bellico che c'era lì, ci hanno lasciato noi là dentro e naturalmente quegli americani sono venuti a bombardare là sopra, convinti che bombardavano il materiale bellico, invece hanno dato una carneficina a noi. Noi siamo riusciti a salvarci in 7 perché siamo gli scappati, abbiamo trovato un'ala d'apparecchio e ci siamo messi là sotto e praticamente non ci hanno colpito in pieno e finito il bombardamento ci siamo salvati. E poi sono stato in miniera di carbone e mi sono salvato e ho fatto la marcia della morte e voi se conoscete la marcia della morte, io ho camminato per 3 giorni e 3 notti con un pezzo di pane, 3/4 di pagliotta tedesca e poi invece di 3 giorni e 3 notti a piedi sono andati quasi 6 perché un altro, l'altro l'abbiamo fatto guidare i bestiami, fortunatamente scoperti e fortunatamente ne evitavo perché ci siamo dissetati con la neve.
Signor Sed, nel libro di Roberto Riccardi mi ha molto colpito la rievocazione di una delle punizioni, una delle tante che le venne inflitta dai suoi aguzzini. 2 ore nella neve, fermo immobile a diversi gradi sotto zero, mezzo assiderato, a un passo dalla morte. Se fosse caduto in avanti sarebbe stato fulminato dal filo spinato, indietro l'avrebbero sbranato i cani. Cosa scattò in lei? Come riuscì a non cedere allo sfinimento, all'umiliazione?
Io le dico una cosa, io la prima volta che sono stato in infermeria, diciamo dopo 3-4 mesi, è perché mi sentivo bene, e lei sono andato, lei capisce che tutte le persone che poi sono qualcosa in campo di concentramento erano sempre ebrei, meno che quelli che portavano le fasce, che erano il capo, erano Obercapo, capo, intercapo, Feuerwehr, questa gente erano gli ariani tedeschi, ma erano i veri criminali perché per loro erano ergastolani, capisci? Pertanto quando sono entrato in infermeria e mi ha detto al dottore, dico dottore, mi dia qualcosa che c'è un po' di febbre, e lui ghignazzava, come per dire qualcosa di dopo, ma guarda che io faccio il medico, ti devo dire soltanto se ancora puoi andare a lavorare oppure puoi andare ai forni crematorio, è tutto qui. Allora ho detto io, ma non mi dai niente per curarmi, e mi ha detto senti, sei tanto giovane, tu devi resistere perché ricordati una cosa, qualcuno dovrà pure raccontare queste cose qua, quello che hai visto, a un certo punto da retta a me. Vattene ai forni, vattene in blocco, ritorno, perché se viene il tedesco e ti misura la febbre e c'è qui dei 38, quello già ti prende il numero al braccio e ti vai direttamente ai forni crematori. Allora mi ha dato questa spinta e ho detto beh, dovrò raccontare, e poi mi ha pure detto sai, forse hanno attentato a Hitler e può darsi che la guerra finisce presto, perciò cerco di resistere, e me ne sono ritornato in blocco. Quando ho avuto una punizione che mi hanno messo davanti al reticolato di 0,5 metri con l'alta tensione, e io avevo dietro i cani, e se cadevo da una parte venivo fulminato, se cadevo dall'altra ovviamente mi sbranavo nei cani. A un certo punto ho resistito pensando a quello che mi aveva detto il medico, mi ha detto: resisti, resisti, resisti. Siccome col segno della mano mi avevo fatto 2 ore, non è che io tenevo l'orologio per capire quando finiva, però stavo sempre col pensiero: se non ce l'avessi fatto, mi sarebbe stato da parte dei reticolati.
La storia e la memoria.
Ben ritrovati. Riprendiamo insieme a Dino Pesole il racconto di Alberto Sed e Roberto Riccardi.
Bene, Roberto Riccardi, lo abbiamo ricordato nella prima parte di questa puntata, ha scritto questo bel libro, Sono stato un numero, in cui racconta la tremenda esperienza vissuta da Alberto Sed, che abbiamo appena ascoltato nel lager di Auschwitz. Bene, Riccardi, lei è direttore responsabile della rivista Il Carabiniere e ufficiale superiore dei Carabinieri. Ci racconti come ha maturato l'idea di raccontare questa storia, come e quando ha conosciuto Sed e come si lega tutto ciò con la sua attività?
In realtà si lega per questo. Volevo proprio fare un servizio giornalistico per il numero di gennaio del 2008 della rivista Il Carabiniere, che è un mensile. E ho pensato di rendere questo servizio più vivace dando voce ad alcuni testimoni. Così sono entrato in contatto con Alberto Sed, ma devo dire, dal momento in cui me l'ha raccontata, la sua storia non mi ha lasciato più, quindi ho sentito proprio il bisogno di scriverla. Naturalmente ho voluto prima trovare un editore, perché non volevo ingenerare in Alberto Sed delle aspettative che poi potessero non essere soddisfatte. Quindi quando mi sono rivolto all'editore Daniel Fogelman di Firenze, della Giuntina, lui mi ha detto di sì, perché anche lui ha una sua storia, figlio di un ex deportato. Una volta che sono stato certo che il progetto poteva realizzarsi, sono andato da Alberto e gli ho proposto questa cosa e lui è stato contento.
Ecco, ritiene che una storia così drammatica come questa possa in qualche modo contribuire a far maturare, a far crescere presso i giovani la piena consapevolezza, e non solo presso i giovani, la piena consapevolezza degli errori cui può condurre l'animo umano quando fa sua una logica di sterminio, pianificata come con tale, potremmo dire, scientificità?
Penso di sì. La Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, io stesso le ho prese dai libri di storia, ma quando si dà voce a una persona che ha subito sulla pelle una cosa come questa, si esce dalla storia, dalle statistiche per capire da un punto di vista umano anche quello che è stato. Io mi sono sorpreso all'inizio nel sentir raccontare anche la quotidianità di Auschwitz, i pensieri che Alberto aveva quando era nel campo, quando era in fila magari per la mensa e lì lo aspettava la solita brodaglia di rape o di carote e pensava alla pizza alla ricotta che gli faceva la mamma. Naturalmente era la mamma la cosa che gli mancava di più, ma in quel momento poteva avere anche il pensiero della pizza e così tante altre cose. Alberto era un ragazzino, aveva 15 anni quando è entrato nel lager e sicuramente parlare con lui per me è stata un'esperienza formativa.
Nel libro lei scrive, facendo parlare Alberto Sed: ero entrato nel lager sapendo ben poco della vita, ero un ragazzo, e non conoscevo tutti i segreti della morte. È naturale, vedevo più persone morire che vivere. Sono rimaste le ferite, le cicatrici profonde che non potranno mai rimarginarsi. Nel ricostruire con Alberto Sed questa sua drammatica esperienza, lei ha capito quanto profonde siano state queste ferite e il tempo non è riuscito nemmeno minimamente a intaccarle.
Ho capito fino a un certo punto. Io penso che nessuno di noi possa capire davvero profondamente, perfettamente quello che hanno subito le persone che sono state ad Auschwitz. È impossibile. Mi è capitato tante volte, mentre lui mi faceva il suo racconto, che si fermasse. Io potevo intuire che in quel momento lui stava tornando nel lager, perché non è possibile dimenticare scene come quella di aver visto lanciare o di aver lanciato un bambino in aria perché qualcuno ci facesse il tiro a segno. Non è possibile dimenticare di aver lasciato lì una madre e 2 sorelle, fra l'altro uccise in modi terribili, una bambina di 9 anni come la sorellina più piccola, Emma, la distruzione totale della vita, dei sentimenti, dei legami, dei rapporti familiari, di tutto.
Dove ha trovato, secondo lei, Alberto Sedd, la forza, quando tutto è finito, per ricominciare a vivere una vita, osiamo dire, per quanto possibile normale?
In se stesso, nella propria giovinezza, perché quando è tornato era il settembre del 45 e lui aveva 17 anni, e l'ha trovata anche nell'amore, grazie a sua moglie Renata, che è una persona splendida come lui, e che con lui ha vissuto una vita intera, riuscendo a comprendere e ad accettare i suoi silenzi. Anche Renata ha sofferto tanto per la Shoah, ha perso il padre che non è più tornato da Auschwitz ed è morto nelle marce terribili di cui anche Alberto ci ha parlato, e questo è stato determinante, veder nascere la prima figlia Enrica, poi le altre due, poi i nipoti, poi i pronipoti. Alberto è un bisnonno moderno, sul display del telefonino ha il pronipote più piccolo, Benjamin, e questa è la sua forza.
Anche quest'anno, in occasione della rievocazione del giorno della memoria, certamente è importante rievocare, lo abbiamo detto, la memoria è fondamentale, però c'è un po' il rischio che nelle rievocazioni ufficiali si ceda un po' alla retorica. Io credo, non so se lei condivide, certamente sì, avendolo scritto, che però raccontare e far parlare i protagonisti, i pochi superstiti, possa anche servire a evitare di scivolare nella retorica.
Sì, penso che sia un contributo utile, perché è chiaro che la voce di un ex deportato non è mai retorica, è sempre una voce carica di sofferenza, di emozione, di pathos, e queste cose sono il contrario della retorica.
Nel nostro paese si fa ancora fatica, lo vediamo dalle polemiche che sorgono, diciamo, periodicamente, a ricostruire diciamo, una memoria condivisa, una storia condivisa. Probabilmente una storia come questa di Alberto Sedd però potrà in qualche modo aiutare a recuperare il senso di una memoria condivisa.
Questo è più difficile da dire, io spero di sì. La memoria condivisa è un obiettivo sempre difficile, ma forse, ecco, la distanza del tempo può contribuire.
Adesso lei ha trovato, diciamo, anche questo filone storiografico nella sua attività quotidiana. Ritiene possibile poi proseguire su questa strada?
No, non è un filone, è un po' una storia a sé. Io, come ho detto prima, dopo aver conosciuto Alberto, ho un rapporto con la Shoah che non è quello che avevo prima. Per me ormai non sarà mai più un capitolo di storia. Alberto Sedd è e sarà sempre presente nella mia vita. Quindi non è un filone, è una cosa assolutamente a sé.
In qualche modo possiamo concludere con lei questa nostra conversazione che anche la sua esperienza diretta nel racconto di un fatto così drammatico in qualche modo ha cambiato anche lei nel suo lavoro, nella sua attività, nella sua percezione della storia e degli eventi umani.
Penso di sì. La mia scelta di vita, diventare ufficiale dei carabinieri, è una scelta che si lega anche a una sensibilità che ho verso il crimine e verso le vittime dei crimini. E questo ha fatto sì che io mi interessassi in modo così forte alla storia di Alberto, perché è una grande vittima di un grandissimo crimine. In questo senso sicuramente c'è un segno profondo dentro di me ed è un segno incancellabile.
Ecco, il presidente Napolitano, proprio in occasione della celebrazione della giornata della memoria, ha invitato tutti, come dire, in qualche modo a discernere tra le legittime critiche che possono essere avanzate all'operato dello Stato di Israele dal riproporsi negativo, infausto, anacronistico dell'antisemitismo. Qual è il suo punto di vista in materia?
Credo che siano storie completamente diverse. Peraltro la Shoah, che è un genocidio e in quanto tale è un crimine contro l'umanità, così come è definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1946, non ha riguardato neanche solo gli ebrei, perché ha riguardato anche gli omosessuali, i testimoni di Geova, i malati di mente, gli zingari. È una cosa molto più ampia, è davvero un delitto grande in cui l'aspetto dell'odio razziale è una componente.
Signor Sedd, mi ascolti. Noi vorremmo concludere ancora con lei questo nostro incontro con una domanda. Qual è il messaggio che si sente di inviare, lei che ha vissuto un'esperienza così terribile, dai microfoni di Radio 24, soprattutto ai giovani?
Posso soltanto dire una cosa, cercate di pensare positivo, perché io di quello che ho passato e quando mi sono formato una famiglia, tutto quello che avevo in più per me era proprio tutto in più, nel senso, oggi mangio un panino, domani mangio due. Poi ho mangiato un piatto di fettuccine, poi invece di un paio di scarpe sono riuscito a farne due e ho tirato su una famiglia, non ne ho mai dato il lusso, ma non gli ho fatto mancare niente, non si sono mai lamentati né loro né io. Non guardate mai quello che ci hanno l'altro, pensate a voi stessi e proprio guardate solo chi veramente sta male, sono sempre quelli che hanno qualche malattia o stanno dentro all'ospedale. Se voi ancora camminate, siete autonomi, andate a scuola, non state a guardare, amico tuo, diciamo, tu ci presta meglio della tua. State aderente a me, se pensate sempre positivo, camperete proprio tranquilli, senza problemi.
La storia e la memoria.
Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera ripercorre le fasi del processo di fascistizzazione dello Stato, dell'apparato amministrativo e dell'intera vita pubblica italiana.
Dire che il 3 gennaio 1925 inauguri il regime fascista è indubbiamente un modo troppo semplicistico per sintetizzare le varie fasi di un processo che, partendo da quella data, avrebbe portato negli anni successivi alla costruzione dello Stato totalitario. Quella data segnò un netto spartiacque tra la vecchia e la nuova Italia, fra lo Stato liberale e gli embrioni di quello che sarebbe divenuto lo Stato fascista, ma che al momento non poteva ancora definirsi tale. Nel suo cammino verso l'instaurazione di un regime totalitario e autoritario di massa, il fascismo agì indubbiamente con mano pesante nei confronti di qualsiasi tipo di opposizione politica organizzata. Ciò che comunque differenziò quel processo da quello già in atto in Unione Sovietica e da quello che si sarebbe verificato nella Germania nazionalsocialista fu il ruolo assegnato in esso al partito. Al centro del regime era lo Stato, con il partito confinato per certi versi in una posizione secondaria, pronto, se necessario, ad essere del tutto sacrificato, né si può dire che quel sacrificio costasse troppo a Mussolini, che al partito avrebbe sempre guardato con una certa diffidenza, un po' come si guarda ad una creatura che sin dall'inizio non ha fatto altro che creare grattacapi e preoccupazioni. Non nel partito, dunque, ma nello Stato, il fascismo si doveva gradualmente identificare, sino a pervenire a una fascistizzazione dello Stato e della società. In un certo senso tale identificazione avrebbe trovato il proprio strumento visibile nella figura stessa di Mussolini, del Duce, chiamato a compiere quell'opera di mediazione tra le varie componenti del regime altrove svolta dal partito Stato. Un'azione mediatrice che mirò a rafforzare il regime, magari anche con l'intento di diminuire le prerogative della monarchia o a impedirne il logoramento, e che fu resa possibile anche dal particolare rapporto creato e alimentato dalla macchina della propaganda fra Mussolini e il popolo italiano. Si può dire che questo rapporto, meglio noto come il mito di Mussolini, fu sin dall'inizio l'unico legame tra l'opinione pubblica e il sistema. Il mito di Mussolini resse almeno fino alla guerra e in qualche caso anche di fronte ai primi rovesci militari, pur attenuandosi sensibilmente. Mussolini non avrebbe comunque affidato soltanto al proprio mito il compito di fascistizzare lo Stato. Importanza fondamentale avrebbe avuto in questo senso il ruolo dei prefetti, che da rappresentanti neutri e super partes dello Stato, quali erano stati in precedenza nell'età liberal-democratica, venivano chiamati ad assumere il ruolo di rappresentanti del regime, il suo braccio secolare nelle province, Lo svuotamento del partito, tappa ineludibile sulla strada della costruzione dello Stato totalitario fascista, avrebbe conosciuto negli anni successivi al 1927 altri due momenti peculiari. La legge del 9 dicembre 1928 sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio e sul finire del 1929 quella sullo statuto del partito stesso. Soprattutto la legge sul Gran Consiglio costituì un passo decisivo sulla strada della fascistizzazione dello Stato, tale da far passare in sottordine le implicazioni che essa conteneva circa l'eliminazione delle residue velleità del partito. Se si esaminano infatti le varie attribuzioni del Gran Consiglio, organo supremo chiamato a coordinare tutte le attività del regime, presieduto e convocato a discrezione del capo del governo, la loro importanza e il loro peso appaiono tali da sconvolgere addirittura gli stessi equilibri sino ad allora mantenutisi tra fascismo e monarchia. Da una parte il Gran Consiglio era chiamato a deliberare sulle liste dei deputati da presentare alle elezioni e aveva mano libera sulle nomine e sulle eventuali revoche delle massime cariche del Partito Nazionale Fascista, nonché sulle sue stesse direttive politiche. Dall'altra, esso si arrogava il diritto di essere consultato sulle proposte di legge circa la successione al trono, i poteri e le prerogative del re, la composizione e il funzionamento dello stesso Gran Consiglio, del Senato e della Camera, le attribuzioni e le prerogative del capo del governo, le facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, l'ordinamento sindacale e corporativo, i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, i trattati internazionali. Inoltre spettava al Gran Consiglio formare e tenere aggiornata la lista dei nomi da presentare al re per la nomina del capo del governo. Appare chiaro come tutto quel carico di attribuzioni del Gran Consiglio, in particolare il suo potere consultivo sui meccanismi della successione al trono e quello decisionale sulla scelta del capo del governo, se da un lato finiva per assicurare una continuità legale al regime, limitava dall'altro le stesse prerogative della corona. Nel secondo dopoguerra, l'erede al trono Umberto II avrebbe negato che i provvedimenti sulla costituzionalizzazione del Gran Consiglio potessero costituire un valido motivo di attrito fra il re e il duce. Un'interpretazione smentita dallo stesso Mussolini già nel 1944, nella Storia di un anno. Pur ammettendo che alla superficie i rapporti della diarchia costituita dal re e dal duce risultavano cordiali, Mussolini parlò chiaramente della legge legalizzatrice del Gran Consiglio come dell'occasione per il primo grave urto tra monarchia e fascismo. In ogni modo, secondo Mussolini, dalla fine del 1928 Vittorio Savoia avrebbe cominciato a detestarlo e a covare un odio tremendo verso il fascismo. Tra le due versioni, quella di Umberto II e quella di Mussolini, è la seconda che appare più credibile al di là di qualche forzatura. Se così non fosse, non si spiegherebbero le resistenze che l'approvazione della legge incontrò in Senato, una delle residue roccaforti della monarchia, al punto da indurre Mussolini a fare una dichiarazione di lealismo monarchico che stornasse i tanti timori circolanti per possibili sviluppi anticostituzionali e antidinastici del fascismo. Da una parte, anche i più tenaci antifascisti democratici dovettero capire che non poteva certo essere Vittorio Emanuele a liberare l'Italia dal fascismo. Dall'altra, la passività del sovrano dimostrava a chiare note come da quel momento il più forte tra Mussolini e Vittorio Emanuele sarebbe stato proprio il capo del governo. La monarchia diventava allora un elemento moderatore e di freno e come tale andava salvaguardata, evitando qualsiasi motivo di crisi tra essa e il fascismo. Importante dunque la costituzionalizzazione del Gran Consiglio sul piano dei rapporti di forza all'interno della vita politica nazionale. Non meno importante il suo significato nella subordinazione del partito allo Stato cui da tempo mirava Mussolini. Eppure quanti all'interno del fascismo auspicavano una politica più rivoluzionaria salutarono nella legge del dicembre 1928 il mezzo più idoneo per fare del Gran Consiglio la costituente della rivoluzione permanente, tale da liberare il fascismo dall'oppressione della pesante e funeraria Carta Albertina e favorire, su quello politico-sociale, una decisa sterzata a sinistra del partito, previa una radicale epurazione dei suoi quadri e l'allontanamento degli ex nazionalisti da incarichi di responsabilità. In realtà, quei fascisti si lasciarono illudere dall'apparenza rivoluzionaria abilmente creata da Mussolini intorno a un provvedimento che mirava a raggiungere proprio lo scopo opposto, rappresentando una pietra miliare, codificata anche sul piano prettamente giuridico, sulla via del superamento di ogni residuo dualismo fra partito e governo, fra partito e Stato. Fu sufficiente che, invece, Mussolini limitasse al massimo le convocazioni del Gran Consiglio, perché il suo peso nella vita del regime divenisse sempre più di facciata e sempre meno di sostanza. La costruzione dello Stato fascista passò anche attraverso altre tappe non meno importanti, che all'incirca nello stesso volgere di anni, tra il 1927 e il 29, costruirono ulteriori capisaldi del nuovo organismo totalitario. La riforma della rappresentanza politica, approvata tra il marzo e il maggio 1928 dalla Camera e dal Senato, e il cosiddetto sbloccamento della Confederazione dei Sindacati Fascisti, attuato sul finire di quello stesso anno. La riforma della rappresentanza politica scaturì da un lungo e travagliato dibattito, imperniato soprattutto sul tema dell'assetto corporativo che alcuni settori fascisti intendevano dare allo Stato, in contrasto con chi, destra fascista politica ed economica e Confindustria, negava che lo Stato corporativo potesse identificarsi con lo Stato fascista. La riforma fu approvata il 16 marzo 1928 dalla Camera senza apparenti difficoltà, con l'unica voce di dissenso da parte di Giolitti, e con maggiori resistenze di lì a due mesi dal Senato. Nel suo ultimo discorso parlamentare, Giovanni Giolitti indirizzò le sue critiche proprio contro questo disegno di legge che, sopprimendo di fatto ogni facoltà di scelta dei candidati, delegata in ultima analisi al Gran Consiglio su designazione delle confederazioni nazionali dei sindacati legalmente riconosciute, di enti morali e di associazioni di importanza nazionale, costituiva, a suo giudizio, il momento del distacco del fascismo dal regime retto dallo Statuto. Un'ulteriore stabilizzazione del regime e soprattutto dei suoi rapporti con le grandi forze economiche fu determinata, sul finire del 1928, dallo sbloccamento della Confederazione dei Sindacati Fascisti. Nella manovra posta in atto ai danni dell'organizzazione sindacale guidata da Edmondo Rossoni, Mussolini poteva contare, nel biennio 1927-1928, sull'indiretto appoggio sia di Augusto Turati, il segretario del Partito Nazionale Fascista, che puntava al rilancio sindacale del partito, sia di Bottai, tutto volto al proprio progetto di Stato corporativo. Il capo del governo rimase, per certi versi, estraneo al dibattito, non impegnandosi personalmente con prese di posizione che potessero in qualche modo avallare quei progetti o dar fiato alle accuse formulate dalle opposizioni circa una politica del regime troppo sbilanciata a favore del capitalismo. Il Duce preferì affidarsi alle critiche più o meno dirette rivolte da Turati e Bottai al sindacalismo rossoniano e soprattutto alle sue velleità rivoluzionarie, valide soltanto in uno Stato incapace di svolgere un'opera di giustizia sociale, ma incompatibili in uno Stato fascista dove, come scrisse Bottai nel maggio 1928, le masse non hanno bisogno di difensori di sorta e in cui è favorito lo sviluppo unitario delle forze produttive nel senso indicato dalla disciplina corporativa. Con il trascorrere dei mesi, la polemica scese anche sul piano personale, con sempre più frequenti attacchi a Rossoni, al punto che questi fu accusato di voler formare una camera per suo uso e consumo. Si rese così necessario uno sbloccamento, la trasformazione cioè delle sette federazioni nazionali e dei loro organismi provinciali in altrettante confederazioni e unioni provinciali del tutto autonome l'una dall'altra, e che fu deciso da Mussolini il 21 dicembre dello stesso anno. Si trattava dell'ennesimo tassello del mosaico costruito da Mussolini per dare concretezza politica e istituzionale al regime e per inquadrare nello Stato regime tutte le componenti che, sparse, avrebbero potuto costituire una minaccia alla sua stessa esistenza. Tutto ciò in attesa di quell'altro importantissimo tassello, frutto di una lunga e articolata manovra politica, che sarebbe stata la conciliazione.
Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel stasera all'1:55. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Vittoria Mussini. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.